Come vi dicevo, insomma, iniziamo questo spazio redazionale di approfondimento girando un po' l'Italia con le mobilitazioni che ci saranno da qui ai prossimi giorni, da domani, in particolare da questa sera, fino ad arrivare a domenica compresa, mobilitazioni, non so, aiutami a definirle, antirazziste, ma forse non sono solo antirazziste, perché sono anche mobilitazioni per il proprio diritto al lavoro, il diritto al permesso, sono anche qualcosa di più, anche se poi il razzismo può fare da cornice, no?
Sì, sì, assolutamente. E niente, intanto grazie per l'invito a radio, che insomma era un bel po' che non stavo qui ai microfoni. E abbiamo sicuramente la voglia di parlare dello sciopero che avverrà domani a Saluzzo. Si parla di contesti di sfruttamento e di lotte nelle campagne per permessi di soggiorno, case e contratti, e sicuramente lo si fa anche in un contesto ben preciso, quello di una campagna elettorale a mano armata, praticamente totalmente basata sulla guerra alle persone migranti e immigrate. Dunque è uno sciopero sicuramente importante, è uno sciopero che segue il filo della lotta e segue anche le risposte che si stanno dando in altri contesti, come nel Foggiano, alle numerosissime aggressioni squadriste, proprio perché sono scientificamente diciamo organizzate per colpire lavoratori neri.
Sì, diciamo, io diciamo facciamo un pre, no? Perché magari chi ascolta è abituato a sentire di più delle mobilitazioni del Foggiano, il lavoro in agricoltura, e molto meno ad esempio di quello che avviene a Saluzzo, che invece sta in Piemonte, in cui si parla appunto di un presidio sotto la prefettura per le pessime anche condizioni che la nostra immagine di raccolta, se vuoi, della frutta, degli ortaggi, insomma dell'agricoltura, è tutta sempre legata al sud, no? Anche le immagini che ci fanno vedere. Quindi uno dice Saluzzo in Piemonte, perché che succede? Quindi anche chi ascolta questa radio, devo dire, credo che si sconti un po' una mancanza di informazione, perché anche lì invece ci sono dei lavoratori stagionali a cui vengono negati determinati diritti, no? Compreso quello all'abitare, così leggo nel loro... ho letto il loro comunicato e mi sembra un po' un'allucinazione, non so se condividi o se vuoi riassumerlo.
C'è un sistema di segregazione e selezione che è trasversale a tutto il paese, dove già che parliamo di lavoro stagionale dobbiamo immaginare persone che poi si spostano in base alle stagioni di raccolta. Non è la completa totalità delle persone, perché poi c'è chi riesce sullo stesso territorio a trovare ganci per fare altri lavori durante il resto dell'anno, ma c'è una parte di popolazione di questo paese ricattata e invisibile che si ritrova, immaginate, con temperature ardenti o anche d'inverno, a lavorare nei campi. Questo costa anche la vita ad alcuni, e in un contesto dove probabilmente, ecco, pensiamo soltanto a Rosarno o a Foggia, ma in realtà è davvero trasversale a tutto il paese. Pensiamo solo a quello che avviene a Latina, due passi da noi, con tutto quello che serve alle nostre tavole imbandite.
Sì, in realtà poco prima di questo spazio ricordavo un altro episodio che, insomma, è stato pubblicato su anche giornali nazionali, quel video di quella giovane donna nigeriana che è andata a chiedere al proprio datore di lavoro, questa volta in Calabria, credo, che lavorava in uno stabilimento al mare, insomma parliamo di Soverato, una cittadina, insomma, che c'ha turismo, mare e quant'altro, ed è stata presa a calci e pugni quando chiedeva i propri soldi, insomma il proprio stipendio, e diceva di volersene andare perché si sentiva umiliata, trattata male e non adeguatamente retribuita, ma neanche i soldi già maturati gli sono stati dati, no? e quando poi si è accorto che la stava filmando, a maggior ragione ci sono queste immagini veramente, insomma, che ci fanno capire il clima di quanto pare normale che uno debba lavorare e ringraziare quasi per il lavoro gratuito.
Beh, comunque parliamo di un contesto come quello degli SPRAR, non so neanche se si nominano ancora così, ricordo il decreto Salvini l'aveva chiamati SIPROIMI, insomma hanno diverse sigle, sì. Ma comunque la sostanza non conta, ma di fatto sono parte del sistema campo che le persone migranti devono attraversare in questo paese, un sistema dove effettivamente tu devi far vedere che sei una persona disciplinata, sei una persona disposta ad abbassare la testa, e il sistema che noi contestiamo tanto come quello dell'alternanza scuola-lavoro è passato prima sulle persone migranti con il cosiddetto lavoro volontario gratuito, dove tu dovevi dimostrare di essere lodevole di un permesso per stare qua, perché eri disposto a pulire giardini gratis, cimiteri gratis.
Dici che questa cosa abitua le persone, anche tra virgolette i datori di lavoro, ad avere il lavoro gratuito.
Certo.
Perché ad esempio da quello che usciva, almeno nell'articolo pubblicato, da che era una fuoriuscita da uno SPRAR, quindi aveva finito il proprio percorso.
Ha finito il percorso, però.
Però questo... dice, è rimasta la mentalità che comunque tu te devo pagare poco.
Certo, poi uno dice perché nella ristorazione non trovano manodopera da sfruttare.
Beh, sì, mi sembra che il problema si ripete un po' dappertutto. E questa è la prima parte che a brevissimo magari faremo anche una corrispondenza appunto con uno dei compagni o compagna, non so bene,
una compagna di Campagnellotta, sì, che si trova adesso a Saluzzo a sostegno dello sciopero. Poi domani la radio in realtà seguirà
la
in diretta la mobilitazione, sì, con le voci dirette di chi vive e lotta lì ogni giorno.
Volevamo però, come dire, a brevissimo anche collegarci con Civitanova Marche, anche se non seguiremo, anche oggi faremo un piccolo promemoria di quello che avviene e chi ha organizzato l'iniziativa questa sera, magari la commenteremo un po' per poi domani fare alcuni approfondimenti ed ascoltare anche altre voci. L'altro appuntamento su cui volevamo concentrare la nostra attenzione, magari un po' di più perché insomma finite queste prime due corrispondenze, è la mobilitazione di domenica qui a Roma. Una giornata particolare la domenica, però insomma come
una giornata dove chi lavora per esempio è più libero,
e quindi mi stai dicendo che insomma tanti lavorano e magari hanno anche il sabato, quindi mi stai dicendo che c'è un'attenzione particolare invece al lavoro, al non lavoro solo la domenica per insomma la maggior parte dei migranti che stanno anche nella nostra città.
Certo, immaginiamo che sono persone, ne so, rintanate nelle cucine bollenti di questa città a servire turisti, o sono persone che lavorano nei mercati, persone che hanno anche piccole attività commerciali, ovviamente si sceglie una giornata e un orario che vada bene a chi lavora e si spacca la schiena ogni giorno e a chi torna dal mare.
Bene, ne parleremo a fine diciamo di questi primi appuntamenti, quindi un po' di musica e poi torniamo in diretta. Ed eccoci in diretta, come dicevamo, con ci senti, con un compagno che sta a Civitanova Marche. Ci senti?
Sì, vi sento.
Sì, anche noi ti sentiamo abbastanza bene, sentiamo delle voci di fondo, però io so, sì, che la mobilitazione è più tardi. Pronto?
Pronto? Sì, no, che sto uscendo dalla stazione, appunto. Ah. Quindi ho tutte le voci del treno che arrivano.
Vai, noi ti sentiamo, non so se tu vuoi oppure dobbiamo, sì, aspettare un po'.
Io sento a scatti, però
guarda, io anch'io ti sento un pochino a scatti, diciamo che, però forse dipende anche da dove, dal luogo in cui sei te.
Sì, mi sto spostando. Comunque sì, questa sera c'è questo presidio a Civitanova Marche tra Corso Umberto I e Piazza 20 Settembre, che è il luogo dove è stato ucciso Alika Ogorciukwu venerdì scorso. È un presidio organizzato dai sindacati, da CGL, CISL e UIL, a cui poi hanno aderito vari partiti, associazioni, sia del territorio, sia anche oltre, l'AMPI, l'ARCI, Amnesty International, e si vedrà quindi com'è un po' la prima risposta della città a questo fatto, che dopo che in piazza sin qui sono scese soltanto la comunità nigeriana sabato mattina e ha bloccato il traffico, ha incontrato il sindaco e ha ottenuto comunque che i funerali venissero pagati dall'amministrazione, e inoltre hanno anche richiesto, diciamo, una maggiore attenzione per quelle che sono tutte le esigenze della comunità nigeriana, dai permessi di soggiorno a varie questioni che si creano negli uffici. Poi sabato ci sarà un'altra manifestazione, che però sarà guidata dall'amministrazione comunale, che qui è a Civitanova, è della destra, e però è anche quella, diciamo, più in qualche modo ufficiale, perché sia il comitato 29 luglio, che si è costituito sabato, il giorno dopo l'omicidio, sia la comunità nigeriana comunque ha annunciato la sua presenza in quello che sarà un corteo che andrà dal lungomare fino al luogo del delitto, sempre il corso su Umberto I.
Ma questa sera presente anche la comunità nigeriana, per esempio?
La comunità nigeriana ufficialmente partecipa soltanto a quella alla manifestazione di sabato, ma per questa sera comunque diversi esponenti, come singoli, hanno annunciato che saranno in piazza, perché apprezzano questa apertura in qualche modo di solidarietà da parte degli organizzatori.
Ma stiamo parlando comunque di CGL, leggo anche
CGL, CISL e UIL, sì, che qui hanno,
e anche il PD, insomma, che è pienamente responsabile delle politiche razziste in atto in questi tempi, con stragi annesse e via dicendo, quindi c'ha un po' l'odore di campagna elettorale anche questa mobilitazione. Non a caso immagino che la comunità nigeriana, gli affetti della persona ammazzata, abbiano scelto di restarne un po' alla larga, ecco.
Sì, in realtà peraltro poi la vera operazione di campagna elettorale è quella che ha annunciato ieri sera al TG3 il segretario del PD Enrico Letta, che ha detto che andrà ai funerali di Alika Ogorciukwu e probabilmente prenderà parte anche alla manifestazione di sabato, anche se questa parte non è confermata, ma diciamo c'è questa voce che gira. Dunque Letta verrà a Civitanova. Quella di questa sera, sì, siamo qui nelle Marche, la realtà che riguarda i movimenti centri sociali è abbastanza frastagliata, e soprattutto è anche riuscita in qualche modo in parte a dividersi su questa vicenda, perché diciamo che c'è stato tutto un ampio dibattito in corso in varie assemblee su che interpretazione dare alla cosa. E quindi sabato, diciamo, scenderanno in piazza, anche se questa notizia del cappello in qualche modo ci mette l'amministrazione, rischia di minare anche lì un po' il dibattito.
Sì, anche in merito ad alcune posizioni dei centri sociali, abbiamo letto in effetti un comunicato di un centro proprio di Civitanova, che diceva che non era un episodio razzista. Ci stupisce, personalmente mi stupisce un po', non so se l'altra compagna che è con me condivide questa posizione, però insomma mi ricorda un po' quell'atteggiamento italiani brava gente, denunciato già da molti anni anche da studiosi come il Boca, appunto, che il modo di percepirci nei confronti del nostro razzismo, delle nostre azioni coloniali, atteggiamenti fascisti tra virgolette, è sempre quello di negarlo, no?
Ma io ho una considerazione, più che altro una domanda che a questo punto ci facciamo tra bianchi, perché continuiamo a parlarne tra noi, non siamo stati in grado in questi giorni neanche di raggiungere direttamente magari le voci delle persone che magari vengono colpite ogni giorno dal razzismo, che magari conoscevano anche la persona ammazzata e come la intendono loro una violenza del genere. Ecco, mi chiedo come mai si arriva a riuscire a dire, ecco, un'aggressione fascista non viene chiamata rissa, e facciamo in tempo a dire che se viene ammazzato un lavoratore a un picchetto si blocca la logistica di tutto il paese, perché si capisce qual è l'origine, diciamo, chi sono i mandanti di un incidente gravissimo che riguarda un lavoratore. E su la violenza macista ancora facciamo diversa difficoltà. Magari ci sono anche contesti di movimento che vanno leggeri, magari c'è ancora l'idea che uno ha problemi di alcol e non che è un maschio violento. La domanda che mi faccio è come mai non si ascolti assolutamente, ma va bene anche il sabotaggio del treno, come mai non si ascolti il sentire delle persone, che ne so, degli ambulanti di quel posto, delle persone nigeriane, delle persone nere, delle persone immigrate? Come mai si arriva già a dire che una persona non esce di casa influenzata da una cultura razzista in cui cresciamo, ecco?
Sei riuscito un po' a sentire il commento e a capire un po' la richiesta e la domanda della compagna?
Ma diciamo che la questione si pone anche dal momento in cui il dibattito che si è scatenato da subito era sempre riguardato più la reazione di chi c'era magari che la vittima in sé, quindi la vittima in qualche modo è scomparsa dal dibattito già dopo un giorno. E questo denota un problema di discussione, ma anche un problema probabilmente culturale e politico molto più ampio di quello che si possa pensare. E su tutte le considerazioni che sono state fatte su questo omicidio, quindi sia il suo aspetto razzista, il suo aspetto sociale, il suo aspetto antropologico, il suo aspetto anche in qualche modo sessista, comunque tutto nasce da una presunta frase che la vittima avrebbe detto alla fidanzata del suo assassino. Tutti questi discorsi ci rientrano, ma ecco, è il terzo episodio che avviene in 6 anni nelle Marche di questo tipo, da Emanuele Cinamni nel luglio del 2016 a Fermo, che fu ucciso a botte da Amedeo Mancini, alla sparatoria di Luca Traini a febbraio del 2018 a Macerata, a questo episodio, in cui poi ce ne sarebbero anche tanti altri in mezzo, e che denotano forse quello che è un problema sociale che si sta innescando in questa regione. Le Marche, apparentemente, comunque narrata come molto tranquilla, molto in cui non succede mai nulla, ma che in realtà sta attraversando un periodo di crisi pesante, perché tutto quello che poi in qualche modo si racconta anche dalla chiusura delle fabbriche al terremoto, l'abbandono di molti paesi e tutti tanti altri problemi sociali pure raccontati in tante cronache, alla fine si ripercuotono nella società, spesso anche con episodi di questo tipo, si sfocia appunto in episodi di razzismo, in episodi di violenza, in omicidi che vengono compiuti in contesti socialmente difficili. Cioè, purtroppo la cronaca nera delle Marche negli ultimi anni ha dato sin troppi spunti di riflessione, o forse sin troppi campanelli d'allarme, per meglio dire.
Bene, io insomma non lo so, poi sicuramente avremo modo anche domani, insomma, se è vero, insomma, ci racconterai magari un po' meglio anche tramite interviste che cosa avverrà nella piazza questa sera, chi sarà presente, perché queste sono un po' delle riflessioni così a microfoni aperti che stiamo facendo con te, che stiamo facendo con questa compagna, cercando di raggiungere anche varie parti d'Italia per capire quanto, insomma, non solo per affrontare da un punto di vista sociologico, ma anche da un punto di vista di come ci si può organizzare per porre un argine a determinati comportamenti e per poter mettere insieme lotte che sembra abbiano obiettivi differenti, ma che alla fine, insomma, hanno molto, sarebbe molto semplice vederle insieme, no? Da quelle del lavoro a quelle dei diritti a quelli dei permessi e quant'altro. Quindi non so se vuoi aggiungere altre considerazioni, altrimenti magari ci risentiamo dopo, più tardi, insomma, da domani, quando ci saranno, per fare un punto di questa mobilitazione.
Io purtroppo continuo a sentirvi a tratti, ma in ogni caso qui la manifestazione dovrebbe partire alle 9 e lì cercheremo di raccogliere qualche testimonianza e capire anche, appunto, qual è la reazione della città e anche della comunità nigeriana o da altre comunità comunque di cittadini stranieri in Italia, chi partecipa e soprattutto qual è il suo giudizio su quello che sta accadendo, ecco.
Bene, allora guarda, ti ringrazio, perché sì, pure noi facciamo un pochino fatica a sentirti, magari domani, magari se ci risentiamo in mattinata per sapere pure com'è andato, oppure se ci mandi questi audio, queste interviste, potremmo farne una riflessione un pochino più, diciamo, con un ascolto un po' migliore, va bene?
D'accordo.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie a voi.
Ed eccoci di nuovo in diretta. Come vi dicevamo, passiamo dalle Marche alla regione Piemonte, alla mobilitazione che ci sarà domani mattina dei braccianti in lotta di Saluzzo. Benvenuta sulle frequenze di Radio Onda Rossa e grazie per la tua disponibilità. Insomma, se ci racconti da dove nasce questa mobilitazione e che cosa avverrà domani mattina. Pronto? Scusate, parlavo da sola. Riproviamo.
Un corpo
Ed eccoci, come dicevamo, di nuovo in diretta. Questa volta ci senti, vero? Sì, sento dei rumori di fondo anch'io, quindi vuol dire che
pronto?
Ci senti. Ci senti, vero?
Pronto? No, lontanissimo.
Prova un attimo ad alzare.
Molto lontano.
Io ti sento bene comunque, Tu mi senti?
Ok.
Bene. E stavamo dicendo, ci spostiamo, abbiamo appena parlato dell'iniziativa che ci sarà questa sera e poi domenica nelle regioni Marche, poi ci spostiamo invece alla mobilitazione che ci sarà domani mattina indetta dai braccianti in lotta a Saluzzo e quindi nella regione Piemonte. E, insomma, grazie per la tua disponibilità, con te volevamo ripercorrere un po' il percorso di questo sciopero dei lavoratori, delle campagne, per insomma, le motivazioni, le richieste, insomma, se ci aggiorni da dove nasce e quali sono gli obiettivi.
Sì, mi sentite, vero?
Sì, sì, ti sentiamo benissimo.
Ok, allora il percorso di mobilitazione, di auto-organizzazione dei lavoratori di questa zona, appunto il distretto della frutta, i comuni della frutta così come li chiamano, il distretto agricolo più ricco della regione Piemonte, nasce già anni fa, perché qui sono ormai 15 anni che c'è una concentrazione sempre più grande di lavoratori immigrati, in gran parte con appunto situazione anche di permessi di soggiorno instabile, perché provengono moltissimi dall'Africa occidentale, e quindi persone che fanno lavoro agricolo anche in diverse parti d'Italia, che anche molte di loro sono state coinvolte in percorsi di lotta e hanno partecipano a percorsi di lotta anche in altre regioni d'Italia, dove poi i problemi, così come le rivendicazioni, sono simili. E qui nel particolare uno dei problemi più grandi è quello dell'alloggio, perché da anni ormai c'è una fortissima carenza di soluzioni abitative. È difficilissimo affittare un appartamento per le persone immigrate qui, sia per un razzismo diffuso e anche molto violento, che proprio respinge e margina le persone in queste zone, sia perché appunto la condizione spesso di precarietà giuridica delle persone fa sì che sia anche impossibile affittare. Quindi ci sono stati vari interventi delle istituzioni volte a controllare e reprimere gli insediamenti informali dei lavoratori braccianti. Durante il periodo del Covid è stato poi chiuso definitivamente il PAS, che era una sorta di un'ex caserma, che veniva adibita ad alloggio temporaneo per i lavoratori stagionali, e quindi da quel momento ci sono sempre più difficoltà per le persone per trovare un posto dove stare durante la stagione, che comunque è bella lunga, perché da aprile a novembre-dicembre qui c'è frutto da raccogliere e c'è lavoro. Per cui negli anni ci sono state diverse mobilitazioni auto-organizzate da parte dei lavoratori, che hanno anche tentato appunto di prendersi, è riuscito a prendersi degli spazi e a andare a reclamare la necessità di contributi all'alloggio e di responsabilità da parte delle istituzioni di provvedere agli alloggi. Negli anni scorsi ci sono stati presidi, ci sono stati cortei, i comuni della zona hanno aperto alcune cosiddette accoglienze diffuse, che poi dopo si traducono sempre in container fondamentalmente, oppure alcune case del comune, che però stiamo parlando di numeri veramente piccolissimi, stiamo parlando di 200-300 posti, a fronte invece di una necessità di migliaia di lavoratori, tant'è che appunto le associazioni datoriali, datori di lavoro, si lamentano ormai ovunque in Italia, e non soltanto nel settore agricolo, però sicuramente quest'anno lamentano la scarsità e la mancanza di lavoratori, però appunto questa è dovuta sicuramente alle condizioni di lavoro sempre più misere, sempre più difficili, a cui la gente non si vuole adattare, e poi anche la mancanza di posti dove stare, che siano appunto decenti e stabili. Quindi questo è uno dei punti. Un altro punto ovviamente sono le condizioni di lavoro, i contratti che sono spesso irregolari, senza giornate segnate in busta paga, contratti che appunto non danno anche la possibilità alle persone di utilizzarli per rinnovare i propri permessi di soggiorno. Condizioni di lavoro quindi sempre più difficili. Anche lì i lavoratori si organizzano e si sono organizzati negli anni scorsi, e l'organizzazione e la lotta ha prodotto dei risultati, perché ci sono sempre di più lavoratori che non accettano di essere pagati al di sotto del minimo, che comunque è molto basso, parliamo di poco più di 7,50 euro all'ora nella provincia di Cuneo. E poi ovviamente c'è un'altra rivendicazione importante e fondamentale collegata alle altre, è quella dei documenti e quindi dei permessi di soggiorno, perché ovviamente chi viene a fare il lavoro in campagna poi spesso sono persone che non possono fare anche altri lavori, proprio perché in campagna è più facile essere ingaggiati senza un contratto e quindi è più facile trovare lavoro, ovviamente a condizioni peggiori, però anche se non sia un permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno, ancora una volta, come sempre, è un ricatto enorme a cui devono sottostare le persone immigrate, e quindi un'altra rivendicazione di domani è quella di avere permessi di soggiorno, di bloccare la situazione dei permessi di soggiorno che sono bloccati e di regolarizzare tutte quelle persone che lavorano in campagna, che devono avere quel pezzo di carta che poi è necessario non solo per lavorare ma anche per accedere a tutta una serie di servizi e di tutele. Ovviamente c'è il momento, diciamo, poi l'avvenimento che ha scatenato e che scatena la rabbia dei lavoratori in questo estate è stata poi la morte di un loro fratello, compagno, Moussa Dembélé, che è morto il 10 luglio, schiacciato da un macchinario mentre appunto lavorava in campagna nella provincia. Anche lui appunto aveva una situazione di documenti e di lavoro molto precaria, e quindi dai suoi compagni è nata poi l'iniziativa di scendere in piazza per lui, così come per tutte le altre vittime di sfruttamento e di razzismo che purtroppo continuano in questa estate così terribile.
Sì, infatti leggevamo, insomma, anche qui di una morte, una delle tante morti non riconosciute come un atto appunto di razzismo, no? Come un razzismo sistemico nella nostra società, che ormai nega diritti ma nega anche le proprie responsabilità nel mettere in campo l'insicurezza sul lavoro, no? Anzi, cioè, pare quasi che, insomma, uno è fortunato per avere un lavoro precario di questo periodo.
Sì, assolutamente. Cioè, la morte di Moussa Dembélé non è isolata in quest'estate in cui sono morti così già tanti lavoratori. Penso al lavoratore che è deceduto pochi giorni fa nel Casertano per il caldo, sempre in campagna, oppure pensiamo anche a Dauda, un altro lavoratore che è scomparso tuttora, sì. Non si sa dove sia, a Ragusa, anche lui mentre lavorava in campagna. Quindi purtroppo questa è anche una situazione che si ripete ogni anno, perché ogni anno, nonostante i proclami, nonostante i protocolli e i tavoli rotondi tra le istituzioni e le ingenti quantità di soldi e di finanziamenti sperperati sotto il nome di contrasto allo sfruttamento, contrasto al caporalato, diritti e dignità, alla fine ci ritroviamo sempre a dover contare, a dover piangere morti nei campi per il caldo, morti per strada, investiti mentre si va al lavoro, morti nei ghetti per gli incendi, così come moltissime aggressioni come quelle degli ultimi mesi a Foggia, per esempio, diversi lavoratori braccianti vengono aggrediti ogni fine settimana mentre vanno al lavoro. Anche questo è una cosa, anche questo è collegato, perché ovviamente razzismo e sfruttamento in questo paese sono strettamente collegati e lo vediamo ogni giorno. Quindi proprio per questo c'è la necessità di, appunto, di unire questi percorsi, di unire le rivendicazioni da quelle dei familiari e delle persone vicine a Lika a Civitanova Marche, alla lotta dei lavoratori braccianti nelle campagne.
Indubbiamente hai ragione, perché poi, insomma, più o meno non più o meno, diciamo che la radice del problema è sempre la stessa, quella di non percepire, vivere ognuno la propria dimensione, quindi settorializzare, quasi separare le lotte, separare le mobilitazioni o le realtà territoriali, e poi vediamo che invece il problema del foggiano si ripercuote, si riproduce uguale nella provincia di Cuneo, probabilmente in altre aree italiane di cui magari manco ne siamo a conoscenza. Poi non so quanto anche la rete di campagne e lotta riesce a toccare, insomma, un po' tutta l'Italia. Questo raccontacelo.
Infatti
anche te.
Ci sono una molteplicità di luoghi dove in Italia, ovunque ci siano campagne, ci sono persone immigrate sfruttate che lavorano, ci sono anche lotte, ci sono rivendicazioni. Pensiamo all'Agropontino, così come anche alla Piana di Gioia Tauro in Calabria, ma veramente ovunque. Poi, appunto, le condizioni sono le stesse e spesso le persone sono le stesse, perché le persone che in inverno fanno la raccolta delle arance a San Ferdinando a Rosarno in Calabria, poi adesso sono qui a Saluzzo, e in entrambi i posti si ritrovano le stesse dinamiche di, appunto, di emarginazione, di sfruttamento, che cambi regione, dal nord al sud, dalle zone più, appunto, più abbandonate e dimenticate d'Italia ai distretti agricoli d'eccellenza, dove tutto dovrebbe funzionare perfettamente, alla fine il razzismo e lo sfruttamento hanno facce diverse ma funzionano ugualmente, ecco.
Certo. Non so se vuoi dire delle cose, se no io ti volevo chiedere più che altro una riflessione, insomma, un po' a microfoni aperti che stiamo facendo oggi, se poi dentro queste mobilitazioni, dentro queste lotte si riescono a mettere le varie comunità, perché ad esempio ho visto che spesso e volentieri tu facevi riferimento all'Agropontino, magari lì abbiamo meno comunità africane, più comunità, che ne so, magari indiane. Se riescono a mettersi insieme invece con la comunità nigeriana, con altre comunità, oppure se c'è questa separazione anche all'interno delle mobilitazioni.
Allora, sicuramente in diversi luoghi ci sono spesso, ci si ritrova con divisioni tra comunità, ma proprio perché, per esempio, parliamo di questo distretto qui, fino a qualche anno fa la maggioranza dei lavoratori era comunitaria, e quindi rumeni, albanesi, anche macedoni, quindi non comunitari, però comunque che venivano magari con i flussi, e che poi adesso se ne sono andati, giustamente cercando migliori condizioni di lavoro, andando a lavorare magari in altre parti d'Europa, per cui adesso ci sono quasi solamente lavoratori africani, per cui è ovvio. Cioè, in un distretto in cui le persone poi si ritrovano ad essere della stessa comunità, è molto più facile organizzarsi insieme, ma anche perché appunto mentre nell'agropontino ci sono soprattutto lavoratori sikh e indiani, o a Foggia ci sono soprattutto lavoratori africani, ci sono stati molti esempi, anche mobilitazioni congiunte, penso per esempio a Foggia ci sono state mobilitazioni in passato a cui hanno aderito anche lavoratori bulgari rom che sono nell'area di Foggia anche da moltissimo tempo. E penso ad alcune città come per esempio Torino o Roma, dove nell'ultimo anno è iniziato un percorso che si chiama Documenti per Tutti, che ha proprio questo scopo di cercare di entrare in contatto, di mettere, di fare rete tra le varie comunità, da per esempio a Torino le comunità nordafricane, che sono state quelle che poi hanno sofferto di più lo scotto della truffa sanatoria, insieme a lavoratori, lavoratrici latinoamericane o bengalesi, per esempio penso a Roma. Quindi questi ovviamente quella è la direzione in cui bisogna andare, ovviamente, perché proprio per contrastare l'isolamento e anche le divisioni che vengono create molto spesso.
Sì, un po' ad hoc, no?
Sì, certo, assolutamente. Poi lo dicono appunto i lavoratori e lavoratrici stesse, che spesso sul lavoro, no, le divisioni tra comunità servono proprio anche a controllare meglio le lavoratrici e i lavoratori, quindi anche cercare di superare queste divisioni è fondamentale.
Beh, non so se vuoi chiedere delle cose, se no magari giusto per capire i numeri anche di questa, non solo della mobilitazione di domani, ma diciamo quante, quando dicevi nella provincia di Cuneo ormai sono anni, insomma, però per capire un po' i numeri, il volume delle persone che girano intorno a questa raccolta di frutta.
Scusami, c'è stato un attimo, non ho sentito i numeri.
I numeri, insomma, delle persone, di quanti sono i lavoratori, le lavoratrici che intorno alla raccolta di frutta, no? Quanto più o meno, insomma, ovvio, non saranno.
Ma qui a Saluzzo, in questa
sì.
Zona, è abbastanza difficile, anche perché è una provincia enorme, in cui i comuni della frutta sono anche molto sparpagliati e separati fra di loro, quindi ci sono moltissimi micro insediamenti formali e informali di persone, però ci sono per esempio alcuni paesi di montagna ormai disabitati da tempo, che adesso sono completamente ripopolati da lavoratori africani, per esempio al parco di Saluzzo ancora adesso, nonostante sia stato già proclamato siano state proclamate le aperture delle accoglienze, ancora adesso ci sono diverse decine di persone che dormono per strada, che dormono al parco. E nei giorni in cui appunto non si lavora e ci si riunisce al parco, sono parecchie le persone. Poi sinceramente così adesso non saprei dire quanti lavoratori ci siano, però parliamo comunque di dal punto di vista dei lavoratori africani sicuramente varie centinaia, e poi ovviamente ci sono anche tutti i lavoratori e le lavoratrici che invece sono più stanziali qui e quindi, oppure che vengono magari soltanto per la stagione, per esempio ancora dall'Albania o dalla Macedonia, dove comunque c'è ancora un flusso consistente di persone che viene e che sono molto spesso ancora più invisibilizzate, cioè ancora più proprio perché magari vengono soltanto per un periodo e quindi anche più, e poi ritornano nel loro paese, quindi ancora magari più facile no, che accettino certe condizioni di lavoro o condizioni abitative pessime. Quindi sì, forse avrei dovuto controllare prima di...
No, no, era più una, diciamo, una forma di riflessione comune per capire appunto quanto è difficile anche andare a individuare intorno a noi, quanto poi alcune cose che, insomma, la frutta che ci troviamo sulle nostre tavole, i prodotti che ci troviamo sulle nostre tavole, che tutto il dibattito, se ci fai caso, in questi giorni, spinto anche dall'onda elettorale, però gira intorno reddito minimo di cittadinanza, la gente non vuole più lavorare, quando poi in realtà, insomma, qui parliamo comunque di tutta una fascia di prodotti, di opportunità che noi abbiamo, che non c'entrano niente, non sono persone che avranno mai accesso, insomma, dentro in campagna non è un problema di chi ha il reddito che non ci va più a lavorare, non ci andavano manco senza il reddito gli italiani a lavorare in campagna, da quello che mi stai dicendo te. Per questo mi veniva un po' da far emergere questo dato, no?
Sì, certo, per esempio qui col Diretti e Confagricoltura sono mesi che piangono, vabbè, sono anni che piangono che non hanno abbastanza lavoratori. Quest'anno poi particolarmente lamentano i ritardi nei flussi e quindi recenti articoli dicevano che mancano 1500 stagionali per la raccolta della frutta. Ovviamente poi quando si chiede alle persone che la frutta la stanno raccogliendo, dicono che ci sono molte persone che magari che proprio non vengono, anche se magari venivano gli anni scorsi, perché non ci sono soluzioni abitative, perché non c'è dove dormire, e quindi sono la situazione abitativa e la situazione lavorativa sono strettamente connesse. Il fatto che poi si venga per dormire al parco ovviamente è un enorme deterrente, quindi magari si va a cercare lavoro altrove, come per esempio a Foggia, dove magari comunque gli insediamenti informali, i ghetti, garantiscono un posto,
certo,
un
di non
tetto
stare
e un letto.
Certo. Bene, io non so se vuoi aggiungere delle cose o se vuoi chiedere delle cose, altrimenti
io non ho niente da aggiungere, a parte il ringraziamento speciale a Campagna in Lotta, che la radio e chi l'ascolta sa bene che quando si accende un focolaio di lotta ci stanno ste, certo, compagne che fanno da ponte, da megafono su contesti che spesso vengono tenuti sotto silenzio, e gente che si mette in mezzo in un'Italia che adesso viene tra l'altro
che sta a guardare o a filmare,
ma è un tema che secondo me va un po' analizzato, tra l'altro agitato da giornalisti che notoriamente osservano e descrivono. Io penso che sicuramente non mettersi in mezzo ci avrà una radice. Te penserai quella persona è nera, è mendicante, è ambulante, avrà sbagliato, magari sta esagerando nell'aggressione, ma comunque non mi metto in mezzo perché comunque sono c'è del razzismo in cui sono cresciuto e mi porto dietro ovunque, ma c'è anche diciamo un'educazione a non intervenire, a chiamare le forze dell'ordine, e vatti a mettere in mezzo quando so le forze dell'ordine che magari aggrediscono una persona immigrata, devo dire che non sono tenere le conseguenze. Quindi tutto questo gran parlare dei coraggiosi giornalisti o chi gli va dietro in realtà coincide a un'educazione ben radicata, invece poi ci stanno compagne che si mettono in mezzo, gente coraggiosa, ne paga le conseguenze, però ecco, è anche grazie a loro che riusciamo ad avere testimonianze dirette.
Bene, allora ancora...
grazie a voi, poi ovviamente sì, domani ci saranno i compagni che hanno direttamente organizzato questo corteo, che appunto se ci sarà un collegamento vi parleranno direttamente, ecco.
Grazie mille.
Grazie e a risentirci domani. Ciao, grazie.
Buona serata. Ciao.
Ciao. Bene, noi torniamo di nuovo in onda per accompagnarvi nell'ultima mobilitazione, ultima in termini ovviamente cronologici di giorni, stiamo parlando di questa settimana, mobilitazione di questa settimana, ovvero sia quella di domenica, che ci riguarda da vicinissimo perché sarà nella nostra città.
Sì, è una mobilitazione che segue un po' il filo di quello che sta accadendo in quel di Torpignattara, ecco. Sono ben 3 mesi di attacchi incessanti a una realtà che sinceramente esiste da ancora prima che io iniziassi ad andare ai cortei. Non lo so, da quando avevo 13 anni già c'è stava sta realtà auto-organizzata di persone immigrate e non, che comunque sul tema del razzismo, documenti, permessi di soggiorno e sulla costruzione di legami relazionali era attivissima.
Sì, anche legata a un territorio, diciamo,
è stata spostata, perché se immaginiamo quello che avvenne in quel di Piazza Vittorio, sì, di Piazza al tempo Vittorio, poi sì, spinta sempre più giù e si arriva in quel di Torpignattara, un quartiere che sta evidentemente cambiando, tante persone si stanno spostando lì a vivere, stanno cambiando i prezzi degli affitti, c'è tanta gente che investe, ci stanno bed and breakfast, cioè davvero un albergo diffuso dove anche la questione che ci stanno persone provenienti da diverse parti del mondo è un'attrazione, sono attrattivi i graffiti, diventate, infatti sorgono tantissimi locali, localetti, un po' il Pigneto che si sposta. Ecco, sono ben 3 mesi di attacchi ma anche di mobilitazioni. La radio li sta raccontando passo passo. L'associazione Duncatu ha subito uno sfratto il 10 maggio con 100 unità della Celere per eseguire uno sfratto che comunque è ha rimbombato in termini anche di paura ma anche di mostrificazione, di criminalizzazione. Immagina i palazzi intorno che cosa possono pensare di un'operazione del genere quando hanno visto persone andare a pregare lì dentro quotidianamente, o che cosa può sentirsi addosso una persona che ha il rischio di non avere il permesso di soggiorno, ha il rischio di perderlo o sta facendo un percorso per avere la cittadinanza e tutto quello che è annesso e connesso. Un quartiere dove sembra che cioè che una scuola possa essere il simbolo dell'integrazione, possa essere il simbolo della vita in comune, e dove invece ci sono attacchi quotidiani. Fare fuori chi si auto-organizza è sicuramente il primo passo per poi attaccare tutti individualmente. Quindi il primo passo è stato togliere di mezzo una realtà auto-organizzata in senso fisico, proprio togliere le mura in cui ci si può incontrare. Dopodiché è accaduto l'incredibile. Io sinceramente sono ogni giorno rimanevo sempre più a bocca aperta, anche rispetto un po' il cioè, se immaginiamo anche le precedenti mobilitazioni a sostegno di altre associazioni che sono state attaccate, abbiamo visto cortei di migliaia di persone, ma senza che facciamo paragoni, ma comunque notavo che in città non
c'era una risposta.
Ma più che altro non venisse percepito esattamente che cosa accadeva. Siamo passati da la concessione di una sala, ex sala consiliare, per dei giorni di sportello sui documenti, alla revoca di quella concessione, a un'incursione del presidente del municipio con forze dell'ordine, volevano identificare tutte le persone presenti a uno sportello per chi ha bisogno dei documenti, quindi puoi immaginare che cosa si genera. Poi addirittura
il municipio, parliamo del municipio quinto,
sì.
Quindi municipio legato tra virgolette al PD.
Sì, c'è questo personaggio che sembra abbia preso seriamente a cuore questa faccenda, tant'è che agisce in prima persona, non è solo mandando sottoposti come polizia municipale, per esempio, che è la prima forza dell'ordine collegata a quella al municipio, diciamo. E si arriva addirittura a l'incendio di un prato dato in concessione per continuare le attività. Quindi questo prato viene dato in concessione, inizia un banchetto con dei gazebi per continuarsi a incontrare e parlare, arriva un personaggio qualsiasi e con il pretesto ve ne dovete andare via, dà fuoco al prato. Poi si arriva addirittura a un allarme bomba, un finto allarme bomba dato per una bombola del gas posta fuori la palazzina dove era prima presente la sede del Duncato, e un porta a porta di tutte le forze dell'ordine che allarmano tutta la mega palazzina, perché è un complesso abbastanza grosso, parlando di allarme bomba, identificando tutti i residenti e chiedendo testimonianze rispetto a chi aveva messo quella bombola lì. E poi si arriva ai giorni appena trascorsi, con una festa che prima ha la concessione, poi gli viene revocata per ragioni tecniche, e addirittura ha diverse incursioni delle forze dell'ordine durante questa festa, che ha ospitato anche 5.000-6.000 persone in contemporanea. Quindi immaginiamo una festa che è costata proprio la fatica dell'organizzazione, quindi prima una denuncia e una multa, poi il sequestro del palco, sono attacchi precisi, mirati, con tutti gli strumenti burocratici che si hanno a disposizione.
Sì,
ma che
mi sembra che dove non arriva la, come dire, la politica direttamente, anche da un punto di vista, insomma, lo definirei un atteggiamento anche un po' codardo, no? Non prendersi le responsabilità, si mette davanti la burocrazia, non c'è il permesso, non è a posto.
Questo sottofondo qua, che è abbastanza incalzante, immaginate 3 mesi con tutti questi episodi, ogni giorno c'era una storia incredibile, con mobilitazioni, sono state fatte 7 assemblee pubbliche in piazza, dove si raccontava passo passo quello che stava succedendo e si chiedeva come sia Duncato, sia come Solidali, sia come parte della popolazione del quartiere, l'assegnazione di uno spazio per terminare questo clima di panico che si stava generando in quartiere. In tutto questo stanno avvenendo diverse aggressioni. Parco San Galli non è l'ultimo posto dove avvengono, ma è un continuo, e avvengono aggressioni a danni di lavoratori immigrati che verso le 11:30 di sera, mezzanotte, quando chiudono i locali, le cucine e via dicendo, tornando vengono aggrediti. Dunque Il tema è questo, perché è possibile chiamare una mobilitazione cittadina a Largo Preneste domenica alle 18:30? È possibile perché negli anni sono cresciute le relazioni, quindi dalla lotta che si è fatta per la residenza, a quella per i documenti, a quando è stata chiusa la moschea, i temi della guerra e la guerra al terrore e di come venivano portate avanti dagli stati occidentali, mobilitazioni che hanno visto davvero, cioè, migliaia di persone attraversare attivamente un quartiere, e dunque si può, diciamo, in brevissimo, dopo quanto avvenuto a Civitanova Marche, chiamare una mobilitazione un po' sull'onda di quello che sta avvenendo in quartiere e raccogliere le forze intorno a qualcosa di concreto che avviene sotto casa nostra e che merita, anche se è agosto, anche se stiamo tutti straziati, stremati, destanni, infami, merita tutta la partecipazione e tutta l'attenzione. Qua va trovata immediatamente una soluzione, va data una sede al Duncatu, e se la politica se ne sbatte di un'associazione che comunque prova davvero a dare una mano in maniera capillare, perché si parla di relazioni umane, di persone che si conoscono, quindi a intervenire anche di fronte emergenze dove le persone magari vengono lasciate a se stesse.
Sì, sì, che poi alla fine è un punto di riferimento per sicuramente per la propria comunità, ma mi sembra di capire anche come prassi, volendo, da poter replicare anche dentro. Uno poi parla di comunità, perché spesso chi arriva qui magari sa poco la lingua,
ma non è neanche il tema, cioè nel senso non è proprio è un'associazione da supporto a prescindere da dove sei nato, non è la comunità, cioè non va intesa come la comunità del Bangladesh, ma inteso come chi si mobilita all'interno di quella comunità, chi ha costruito diverse relazioni e chi ha a che fare con tantissimi compagni da tantissimi anni. Se entro quest'estate non si chiude questa partita positivamente, è chiaro che spetta a tutte e tutti quanti andare a prendere un posto per l'associazione.
Indubbiamente, anche perché, insomma, come dire, è il tempo di mettere in pratica, credo, alcune cose che ci diciamo e su cui ci confrontiamo anche quotidianamente, no? Sulle mobilitazioni, sulle lotte, insomma, anche prima, poco fa, si parla sempre di intersezionalità delle lotte, capacità, eccetera. Magari, insomma, oltre che trovare termini che ce lo fanno comprendere da un punto di vista intellettuale, si tratta anche un po' di praticarli, no? Dentro quella che era un po' la prassi di tanti compagni in questa città, essere molto più praticoni e magari meno intellettuali.
È di poche ore fa un comunicato che esce dall'associazione Duncatu, in cui si descrivono tutti i passaggi, anche in maniera molto veloce, perché stiamo parlando davvero di minacce all'ordine del giorno, e si racconta l'ultimo episodio del sequestro del palco, con tutta la strumentazione presente e l'impossibilità a portarla via, e si invita la popolazione della città a fare iniziative là, a usare i gazebi, a prendersi quello spazio là che tanto è sotto sequestro, e rimane fermo là a disposizione. Non è un caso che, per esempio, per quanto riguarda la giornata del 5, sì, alle 20:30, sì, è stata convocata un'assemblea per un po' organizzarsi praticamente in vista della manifestazione di domenica, proprio lì in quel parco alle 20:30. Quindi di fronte a questa determinazione, tenacia, ma anche la lucidità di perseverare, di non farsi abbattere di fronte a questi attacchi qua, che forse è il momento un attimo di mettersi spalla a spalla, perché ci abbiamo tanto da imparare a sta gente.
Indubbiamente, quindi ripetiamo gli appuntamenti, oltre a quelli che la radio seguirà, come dire, a distanza, no? Che ci saranno domani mattina o nei prossimi giorni, in particolare questa settimana, quindi potremmo dire che un appuntamento è venerdì 5 alle ore 20:30 a Parco San Gallo.
No. Il parco sta su via Prenestina, dietro Largo Preneste, ed è dove si è svolto Il festival di 3 giorni, quindi con gazebi e palco ancora allestiti lì proprio, credo sia via Prenestina 229. E poi il concentramento per il corteo
alle ecco, 18:30
18:30 Largo Preneste domenica 7 agosto. E ecco, con l'invito un po' a tutte e tutti quanti a far circolare il più possibile l'appuntamento e provare a farsi vivi con i corpi, perché è abbastanza necessario comunque attraversare le strade in tanti. Il corteo è stato anche comunicato per permettere una partecipazione diciamo tranquilla a tutte e tutti. È un corteo che parte da Largo Preneste e finisce nel cuore di Torpignattara, quindi attraverserà la Casilina, si fa un pezzo di via di Torpignattara e poi entra dove c'è il mercato coperto.
Bene, quindi non so se vuoi aggiungere altro. Sicuramente l'invito a chi ascolta questa radio è, nonostante la calura estiva e nonostante anche, come dire, anche la difficoltà per la radio stessa di rimanere aperta, però per quello che ci riusciamo vi daremo tutti gli appuntamenti, li ripeteremo, li seguiremo domani mattina, così come nei giorni a seguire, così come sabato mattina, e ovviamente insomma partecipate, andare insomma non solo ascoltateci ma anche scendiamo in piazza, incontriamoci nelle piazze, magari è un modo anche questo per non solo dare solidarietà ma anche per ricostruire legami e sostegno alle nostre lotte. Poi ben venga anche che sostenete economicamente questa radio.
Assolutamente, dai. Grazie. Bene. Radio,
ciao.